Adesso ci prenderemo un po' di tempo, l'ultima questa mezz'ora. Dite con me questo titolo. Tempi, non l'ho sentito, tempi e stagioni di Dio. Sapete, Dio usa tempi e stagioni per insegnarci, per cambiarci, per trasformarci. Lui prende sempre del tempo, perché sa che noi non comprendiamo subito. Amen? Fratello parlava del carcere, no? Se lui non fosse stato in quel luogo, il Signore non l'avrebbe incontrato, no? Ecco perché Dio usa situazioni che tante volte sono incomprensibili per noi, ma il fine di Dio è farci del bene, perché Dio è buono. Amen? Così vogliamo leggere in Ecclesiaste 3, dall'1 all'8 questi versi. Sapete, l'Ecclesiaste è un libro molto forte, molto meraviglioso, e dopo i Proverbi, no, sapienziale, diciamo, parla di molte cose, ci fa capire cose che molte volte noi non riusciamo ad arrivare. E questo verso dice così: per ogni cosa c'è la sua stagione, c'è un tempo per ogni situazione sotto il cielo. Un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per sradicare ciò che è piantato, un tempo per uccidere e un tempo per guarire, un tempo per demolire e un tempo per costruire, un tempo per piangere e un tempo per ridere, un tempo per far cordoglio e un tempo per danzare, un tempo per gettare via pietre e un tempo per raccogliere pietre. Un tempo per abbracciare, un tempo per astenersi dagli abbracci. Un tempo per cercare, un tempo per perdere. Un tempo per conservare, un tempo per buttare via. Un tempo per strappare e un tempo per cucire. Un tempo per tacere e un tempo per parlare. Un tempo per amare e un tempo per odiare. Un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Questa parola, tempo, è scritta 583 volte secondo le traduzioni nella Bibbia. Vuol dire che serve, è qualche cosa di molto importante. Se noi non operiamo e afferriamo i tempi di Dio nella nostra vita e le sue stagioni, non possono manifestarsi. Perché sapete, la nostra vita può cambiare rotta oppure allungarsi a secondo il proposito, a secondo il tempo, secondo cosa noi decidiamo in questo tempo. Daniele 2,21 dice: egli muta i tempi e le stagioni, depone re e l'innalza, dà la sapienza ai savi e la conoscenza a quelli che hanno intendimento. Egli rivela le cose profonde e segrete, conosce ciò che è nelle tenebre e la luce dimora in lui. È questo che sta facendo lo Spirito Santo in questo tempo su ognuno di noi, di portarci a fare un vero cambiamento per essere testimoni di Gesù, come è stato parlato, per fare le opere di lui, per continuare il suo ministerio sulla terra, perché sapete, Gesù è stato qui fino a 33 anni circa, no? Fino a 30 anni lui ha lavorato sulla sua vita, era un uomo, prima era bambino, poi fanciullo, poi bambino, poi è stato adolescente, poi è diventato maturo, ma lui ha usato il tempo per crescere, ecco perché la Bibbia dice che lui cresceva in statura, in grazia davanti a Dio. Ma non possiamo fare le stesse opere che ha fatto Gesù se non diventiamo come Gesù. Perché Gesù disse: voi farete cose più piccole, più grandi di lui, no? Certamente non in qualità, ma in quantità. Perché io sono 40 anni che sono nella fede e ancora non ho fatto lo 0,00001%, non so che cosa significhi, no? Ma lui disse questo, vuol dire che è possibile. In Matteo 18,3 è scritto: in verità vi dico, se non cambiate e non diventate come piccoli fanciulli, non entrerete nel regno dei cieli. Fanciulli in malizia, non in maturità. Amen? In maturità dobbiamo crescere. Non possiamo rimanere bambini nella fede. Non possiamo sempre mangiare latte in polvere o anche solo latte. Arriva il tempo che dobbiamo cominciare a masticare qualcosa di più. Ma io conosco molti credenti che ancora oggi comprano il latte in polvere, spiritualmente parlando. Perché dopo tanti anni, tanti culti, leggono la parola, sentono la parola, ma non cambiano mai. E allora c'è qualche cosa che non funziona. Geremia 7:3, 5 poi 7. Così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele. Cambiate le vostre vie e le vostre opere e io vi farò abitare in questo luogo. Versetto 5. Ma se cambiate veramente le vostre vie e le vostre opere, se praticate sul serio la giustizia gli uni verso gli altri, il versetto 7, io vi farò abitare in questo luogo. Quando lui parla di un luogo, parla della sua presenza, parla di ristoro, parla di riposo, parla di grazia, di sicurezza, di protezione, di provvidenza. Ma dice lui, se cambiate veramente le vostre vie e le vostre opere, se praticate sul serio la giustizia, sapete che cos'è la giustizia? Come possiamo praticare la giustizia di Dio? Giustizia vuol dire essere messi nella giusta posizione con la volontà di Dio. Ok? Quando noi siamo nella giusta volontà di Dio, allora diciamo molte cose di meno, pensiamo molte cose di meno, facciamo molte cose di meno e facciamo quello che fa bene a noi e la volontà di Dio, tutto quello che Dio vuole per la nostra vita. Il tempo ci viene dato per maturare nel carattere, cari. Molte volte dice, ma perché? Io ho conosciuto il Signore a 30 anni, perché non l'ho conosciuto a 10 anni? Quanti sbagli in meno avrei fatto? Ve lo posso garantire, quanti sbagli in meno avrei fatto? L'ho conosciuto a 30 anni, ne ho 60, no? Qualcuno di più, così? 69, dai, non fa niente, lo dico. Sapete perché lo dico? Perché sono 69 anni, 30 anni l'ho vissuti fuori nel mondo, 39 anni di più sono che vivo con lui, adesso andiamo verso i 40, perciò ho superato la soglia, e allora il Signore faccia di me quello che vuole. Perciò il tempo ci viene dato per maturare nel carattere, cari, le stagioni servono per manifestare la potenza, la gloria di Dio e rendere visibile l'invisibile attraverso la nostra vita. Ecco perché lui usa tempi e stagioni. Lui non può manifestare le cose se prima noi non cambiamo. E noi cambiamo attraverso il tempo. Cioè Dio usa il tempo per maturarci, per cambiarci, per trasformare la nostra vita. Quando noi maturiamo nel carattere, questo crea accelerazione, dite accelerazione. Questo crea accelerazione nella nostra vita e Dio prepara le stagioni per ognuno di noi che portano un frutto visibile. Molte volte dice, ma come mai, pastore, le cose a me non accadono? Aspetto, aspetto, ma non cambiano mai. Se tu non cambi, non cambierà niente. Amen? Quello che Dio vuole, l'unico lavoro che Dio ha da fare è cambiarci per prepararci a entrare in cielo, cari. Perché lui potrebbe dire alle pietre di evangelizzare, le pietre parlerebbero più di noi. Lui è buono, usa noi, non so come ha fatto comunque, no? Esempio, Dio ci chiama a essere santi, vivere una vita come l'ha vissuta Gesù, lui è il modello. Senza santità non si è credibili. Fratello diceva, no? In carcere lui voleva poi manifestare quello che veramente era. Ma come possiamo manifestare la vita di Gesù in noi? Attraverso la santità. Che cos'è la santità? È vivere una vita appartati per Dio. Puri, Se prima rubavo non rubo più, se prima criticavo non critico più, se prima ero sempre scontento adesso sono contento perché Gesù mi basta. Amen? La santità si sviluppa attraverso la disciplina e attraverso la correzione. Non possiamo essere santi da un giorno all'altro. Per vivere una vita santa abbiamo bisogno del tempo, entrare nel tempo di Dio dove Dio ci può correggere e ci può disciplinare. Ebrei 12:14. Procacciate la pace e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Noi potremmo andare in carcere, noi potremmo predicare fuori, potremmo fare quello che vogliamo, ma se la vita delle persone rimane quella che era prima, se frequentano solo una chiesa o hanno solo una Bibbia non basta, bisogna cominciare a vivere le cose scritte in questo libro. Amen? È quello che fa la Chiesa. È quello che dobbiamo fare ognuno di noi, essere modelli di santità per portare le persone a odiare il peccato. Dite amen. Ok. Procacciare vuol dire darsi da fare per raggiungere un fine. Perciò la santità si raggiunge attraverso un lavoro, uno sforzarsi per questo scopo. Se io vedo una cosa che mi piace ma non è nella volontà di Dio, non è che questa cosa esce dalla mia vita e così. Io devo decidere di non guardare, di non fare, di non dire. Quella è santità. Quando tu sai dire no, no, e sì, sì, come Dio. Prima Tessalonicesi 4:4. Che ciascuno sappia, dite sappia, mantenere il proprio corpo con santità e rispetto. Perciò è una nostra responsabilità. Prima Tessalonicesi 5:23. Ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente e l'intero vostro spirito, anima e corpo siano conservati irreprensibili per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Perciò abbiamo un lavoro da fare. Non è così. È un lavoro che dobbiamo fare tutti i giorni affinché il nostro spirito, che è quella parte che il corpo mantiene, il nostro corpo mantiene due parti spirituali, spirito e anima. Ecco cosa serve il corpo. Ecco perché dobbiamo mantenere un corpo sano. Perché affinché non possiamo sporcare il nostro spirito e la nostra anima. E devono essere conservati, irreprensibili per la sua venuta. Perché lui prenderà quelli che sono irreprensibili. Irreprensibili vuol dire che non vuol dire che non sbagli mai. Ma se sbagli te ne accorgi, chiedi perdono, ricevi perdono e vai avanti. Amen? Si dice santo di colui che non pecca, oppure di colui che fa miracoli e segni, secondo voi? Si dice santi di colui che non pecca o di colui che fa miracoli? Ditemi. Di colui che non pecca. Amen? Ok, bravi. Non è il carisma che ci dà la santità, ma il carattere. È il carattere, cari. Questo è il lavoro più grande dello Spirito Santo su ognuno di noi. Il tempo serve per maturare, cambiare e trasformare il nostro carattere. I talenti, i carismi che noi riceviamo non danno stabilità. Possono sembrare piacevoli subito, ma se non c'è il carattere, l'unzione la puoi perdere. Amen? Atti 17:30, ma ora passando sopra i tempi dell'ignoranza, se dite tempi di ignoranza, questa è una frase che hai detto Signore, Dio comanda a tutti gli uomini e dappertutto che si ravvedano. Cosa sono i tempi dell'ignoranza? E quanto come credenti noi viviamo nella carne pur sapendo le cose. Ignoriamo cose che sappiamo, facciamo finta di niente. Se tu hai un problema con qualcuno, la Bibbia ti dice, perdona, tu lo sai. Ma cosa fai? Ignori questa cosa, allora tu entri in un tempo di ignoranza e allora entri in una incapacità di rendere santo la tua vita. Perciò vuol dire che si vive non guidati dallo Spirito di Dio, si vive nella carne, si diventa credenti carnali. Molti pensano che i carnali sono quelli che sono fuori, quelli sono i naturali. I credenti, se non vivono nello Spirito, vivono nella carne. Perciò diventano credenti carnali, no? E danno segnali negativi intorno a loro. Quanti tu ignori la parola e il consiglio di Dio, se non ricevi rivelazioni, cioè comprensione delle cose di Dio, dell'eternità, del bene, del male, del paradiso di Dio, dell'inferno, del peccato, tu stai sprecando tempo, quello si chiama tempo di ignoranza spirituale. La rivelazione è una porta per maturare nel carattere. Dice, come si matura nel carattere? Attraverso la rivelazione. E come si riceve la rivelazione? Stando con Dio. Più tempo con Lui che con tutto il resto. Sapete, siamo nel mondo del fare. Se non facciamo non siamo contenti. Usa e getta. Tutto si deve fare veloce, tutto deve correre. Qui mi sto abbronzando io, però, fratelli. Non è che non mi piace l'abbronzatura, però anche voi sentite un po' di calore che gira, ok? Se è possibile abbassarlo, grazie. Anche perché il calore che viene giù, poi viene su, La rivelazione è una porta per maturare nel carattere. Quando hai rivelazione non vedi porte chiuse, ma aperte. Non vedi problemi, ma soluzioni. Non vedi malattie, ma guarigioni. Amen? Non rimani chiuso nell'ignoranza. Non vivere tempi di ignoranza, ma usa il tuo tempo, la tua vita, forse hai sprecato molto tempo. Certo che poi Dio non può manifestare la sua gloria attraverso di te. Questo è il problema, perché Lui usa, abbiamo detto, per ogni cosa c'è la sua stagione, c'è un tempo per ogni situazione sotto il cielo. Noi dobbiamo entrare nel tempo di Dio, affinché Lui possa manifestare le sue stagioni. Amen. Gesù conosceva i tempi, sapete, di Dio. In Giovanni 13, 1 dice, or prima della festa di Pasqua, sapendo Gesù che era venuto la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Or prima della festa di Pasqua, sapendo. Questa è una parola molto forte. Dite sapendo. Giovanni 13,3. Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che egli era proceduto da Dio e a Dio ritornava. Perciò Gesù sapeva, perché era entrato nel tempo di Dio e Dio le rivelava tutto. Sapete perché molte volte noi non sappiamo? Perché non entriamo nel tempo di Dio. Viviamo le nostre storie religiose, anche i nostri tempi, i nostri impegni, ma se non entriamo nel tempo di Dio, Dio non può neanche farci vedere le sue stagioni. Ecco che le cose poi non funzionano. I malati rimangono malati. I credenti poveri rimangono poveri, mentre la Bibbia non dice questo. Perciò dobbiamo entrare nei tempi di Dio, cari, nelle stagioni di Dio. C'è stato un fatto, in Seconda Re 4, 5, 6 e 7, parla del profeta Eliseo. Dio faceva segni, prodigi attraverso il profeta Eliseo, sembra di leggere l'Evangelo, quando voi leggete questo passaggio dell'Antico Testamento. Vi ricordate quando l'esercito dei Siri venne contro Israele? Attraverso strategie volevano invadere Israele, ma Eliseo viveva i tempi di Dio. E Dio gli diceva: guarda che i siri stanno pensando di aggirare Israele e attaccarli. Allora lui cosa faceva? Diceva al re di Israele: guarda che i siri stanno facendo questo movimento. Allora lui andava in questo movimento. A un certo punto il re dei siri disse: qui ci abbiamo qualcuno che fa la spia, perché ogni volta che ci muoviamo questi anticipano e non possiamo entrare, non possiamo fare quello che vogliamo fare. E allora le dissero: guarda che non è così, nessuno fa la spia, solo che in Israele, in Samaria, c'è un profeta e lui è in contatto con Dio. Dio le rivela tutte le cose. Dice: non è possibile, dobbiamo andare a prenderlo questo uomo, assolutamente. Quando noi siamo in contatto col cielo, cari, quando c'è la rivelazione di Dio nella nostra vita, entriamo nel tempo di Dio e sappiamo le cose. Dice che Gesù parlava apertamente ai suoi, con gli altri andava con parabole. Ecco, quello che Dio vuole fare è parlarci direttamente, per entrare nei suoi tempi. Noi dobbiamo entrare nel tempo di Dio, cari, perché sennò la nostra vita non cambia. E quando Lui tornerà, noi avremmo potuto anche aver fatto migliaia di culti, aver letto 100 volte la Bibbia, ma se l'olio manca nella nostra vita, la Sua presenza, una vita di santità, si rimane qua. Amen? È scritto, mi spiace deludervi. Magari dire: è pesante questa cosa, ma è meglio oggi. C'è una tristezza secondo Dio che fa bene a ognuno di noi, no? Noi dobbiamo prepararci, cari, dobbiamo prepararci a incontrare il Signore. Loro discutevano in privato e Dio diceva a Eliseo: guarda che stanno dicendo che andranno a destra e poi a sinistra e invaderanno Israele. Diglielo. Tremendo. Questo è quando entriamo nei suoi tempi, cari. Poi un altro fatto, il servo di Eliseo vide tanti nemici intorno. Infatti, vide che i siri si erano accampati intorno a Israele. E disse a Eliseo: sono tantissimi, questi ci uccidono. E allora Eliseo, lui... Il servo di Eliseo vedeva tutti i nemici e guardava con gli occhi naturali la realtà. Mentre Eliseo aveva gli occhi aperti, no? E guardava nello spirito, e lui vide tutto intorno nei monti, intorno a Israele, un esercito di angeli che erano più numerosi, e lui disse: Signore, apri gli occhi a questo servo, perché non capisce che quelli che sono con noi sono di più di quelli che sono con gli altri, contro di noi. Amen? Perciò noi dobbiamo saperle queste cose. Perciò la realtà senza la verità è un inganno. Questo è il problema. Che molte volte noi guardiamo la realtà delle cose, ma non è la verità. La verità sta nel regno di Dio, dobbiamo andare lì a scoprirle le cose. Vi ricordate domenica cosa ho detto? Fede e regno? La fede è una password che ci fa entrare nel regno e andare a prendere tutto quello che ci serve. Se tu non hai quel tipo di fede, che è una fede che crede, che diventa certezza per diventare speranza, perché poi Dio ti possa far vedere le sue stagioni, la dimostrazione di cose che non vedi. La fede lavora con l'invisibile, non con il visibile. Perciò quando maturiamo nel carattere, cresciamo nel nostro rapporto con Dio e anche con gli altri. Quello che Dio vuole fare è farci crescere come Gesù cresceva, dice in Luca. E non ci accontentiamo più della religione evangelica. Troppi si sono accontentati della religione evangelica. La matematica biblica dice che la metà, dite la metà, della Chiesa evangelica mondiale non è pronta per incontrare Gesù. Dice: molti sono i chiamati, pochi sono gli eletti. E questo non vi fa tremare un po'? Dico: Signore, che tipo di strada sto facendo? No? Sto crescendo nella fede oppure mi accontento delle cose che vedo? Vado al culto, sento la parola, domani è lunedì, è un altro giorno. E fu giorno, e fu sera, e poi fu mattina. E così andiamo avanti, no? Ci accontentiamo della riunione domenicale, di qualche momento di preghiera, sperando che qualcosa cambi. Ma così le cose non cambiano, cari. Se non noi non diventiamo affamati di Dio, se non diventiamo assetati di Dio, se non si vuole di più, se non si cerca di più, non si riceve di più. Questo è il problema. Dobbiamo veramente cambiare il nostro modo di pensare. Signore, fammi entrare nel tuo tempo. Perché quando entriamo nel suo tempo, Dio ci rivela tutte le cose che non sappiamo. Perché la fede deve credere nell'incredibile per ottenere l'impossibile. Amen? Giovanni 13,1 l'abbiamo letto che Gesù, sapendo, perciò lui entrava nel tempo di Dio, sempre, era nei tempi di Dio. E Dio manifestava la sua stagione attraverso di lui. Ecco perché i zoppi camminavano, i ciechi vedevano, i pani moltiplicavano, le acque si facevano marmo sotto di lui. Lui tutto quello che chiedeva come uomo, attenzione, vero uomo, tutto Dio le dava. Ma non perché era suo figlio, perché Gesù era cresciuto ed entrava nei tempi del Padre. Amen? Se noi non entriamo nei tempi del Padre, noi facciamo parole, cari, ma non servono le parole. Il mondo ha bisogno di fatti. Il mondo ha bisogno della dimostrazione che siamo figli di Dio. Noi potremmo parlare, 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 ma poi le cose, le persone hanno capito che se non ci sono i fatti, sono parole. In questi giorni tutti hanno parlato, tutti hanno ragione. Vota me, vota me, vota Antonio. Quella cosa là, no? Tutti vogliono un voto perché tutti parlano bene, no? Certo, noi dobbiamo un voto, dobbiamo darlo a qualcuno. Dobbiamo essere sapienti e pregare Dio. Ma Gesù non faceva parole. E il mondo non aspetta parole. E per manifestarsi al mondo, per far vedere le sue stagioni, cioè la dimostrazione di cose che non si vedono, ok? Bisogna entrare nei tempi di Dio, il tempo di Dio. Giovanni 19,28, sapendo Gesù disse ho sete. Vedete Gesù? Perché disse ho sete? Perché veramente aveva sete, secondo voi? O doveva compiere e adempiere quello che era scritto nell'Antico Testamento? Lui entrava nel Tempio, nel tempo di Dio, e disse ho sete, perché l'Antico Testamento diceva di lui che avrebbe avuto sete. Perciò lui faceva tutto quello che era scritto di lui, adempiva i tempi di Dio. E certo poi il Padre manifestava le sue stagioni attraverso di lui. E tutto quello che lui diceva succedeva. Perché le cose che diciamo noi non succedono, c'è qualcosa che non va? Perché noi stiamo vivendo i nostri tempi. Ci alziamo il mattino, mamma mia, ho tutte le scadenze oggi, devo fare questo, devo fare quello, l'assicurazione, la patente mi sta scadendo, mio figlio è andato a scuola, chissà, mica me lo rubano, tutto l'affanno, l'ansietà, non ce la faccio, devo fare, calma cari, calma, se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Riposiamoci in Lui, crediamo che Lui è con noi, e se Lui è con noi, chi è contro di noi? Amen? Se noi entriamo nel tempo di Dio, noi vedremo la gloria di Dio. Il proponimento di Dio è che tu adempi il suo scopo nella tua vita, come dice in Romani 5, leggiamo questo verso, Romani 5:1-5. Giustificati dunque per fede abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Per mezzo del quale abbiamo anche avuto mediante la fede l'accesso. Dite l'accesso. Che cos'è l'accesso? È ingresso, ok? Perciò la fede ci fa entrare nel regno. Amen? Come dice questo verso. Questa grazia nella quale siamo salvi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. E non soltanto questo, ma ci vantiamo anche nelle afflizioni. Aia, ci vantiamo nelle afflizioni. Sì. Sapendo che l'afflizione produce perseveranza. La perseveranza esperienza, l'esperienza speranza. Ora, la speranza non confonde. Questa è la speranza che viene dalla fede, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Per questo Dio usa tempi e stagioni. Li usa per maturare nel carattere, per farci crescere nella fede, per farci essere decisi di dire sì sì, no no. Dillo alla persona vicino a te, sì sì, no no. Il di più viene dal maligno. Amen? Due esempi, Saul e Sansone. Sono due prototipi che avevano ricevuto unzione, ma non avevano voluto maturare nel carattere. E persero la loro chiamata e anche la loro vita. Eppure noi vediamo che Saul fu unto dal re, detto da Dio, perciò aveva l'unzione. Sansone le è stata data una forza soprannaturale, perciò aveva unzione. Saul cosa fece? Alla prima vittoria si fece una statua, subito, no? Orgoglio, innalzò se stesso. Mentre Sansone, lui era guidato dagli ormoni invece, no? Quando vedeva una donna, perdeva la testa, no? Perdeva le gambe, perdeva le braccia, perdeva tutto, no? Eppure con una mascella d'asina era capace di uccidere migliaia di nemici. Aveva una forza soprannaturale. Aveva unzione, cari. Uomini che hanno avuto unzione da parte di Dio. Tu puoi avere anche talenti, unzione, ma l'unzione, voglio dirti, non ti basterà per arrivare fino alla fine. Tu puoi perdere l'unzione, come l'hanno persa loro. Ma se il carattere rimane carnale, si perde l'unzione, si perde tutto, come Saul e Sansone. Se non c'è un rinnovamento, cari, della nostra mente, si vive nella cenere. Che cos'è la cenere? È il passato. E che cos'è il passato? È la nostra vecchia natura. Israele cosa faceva? Faceva così. Cenere, loro vivevano di passato, ci ricordiamo l'aglio, le cipolle, mangiavano sempre aglio, non facevano i rappresentanti sicuramente, se no vendevano per svenimento, no? Loro pensavano sempre al passato, no? Questa trasformazione non viene attraverso la salvezza, cari, non è perché tu accetti Gesù, no? C'è un cambiamento, una trasformazione della tua vita. La salvezza è per grazia. La santificazione è per scelta. Quando ricevi Gesù come Salvatore inizia il tempo di morte. Amen? Cos'è il tempo della morte? Della vecchia natura. Tu devi cominciare a far morire quella natura, perché non è che nel battesimo muore tutta la tua vecchia natura. Una volta io stavo facendo un battesimo e una donna mi disse: Pastore, ho l'ultima richiesta da farti, perché tu dici che parli che il battesimo è la morte, ok, ho l'ultima cosa da chiederti prima di morire. Va bene, che vuoi fare? L'ultima sigaretta. Con la chiesa piena, mamma mia signore. E come faccio a farti fumare? E lui mi disse: Pastore, io ho un vizio che non riesco a togliermi. Io so che io quando scenderò lì sotto morirà la mia vecchia natura con il fumo. E mi ha convinto. Ho detto: va bene. Speriamo che non mi sbattano fuori, comunque, no? Perché il pericolo c'era, no? Se c'era internet adesso, qualche foto andava dappertutto. Fumano quando si battezzano, vabbè. Questa donna scese, non è che si fumò tutta la sigaretta, chiaramente, no? La accese, entrò nell'acqua, la spente nell'acqua, da quel momento in poi lei non ebbe più il desiderio, è stato un miracolo che Dio ha fatto in quel momento nella vita di questa donna. Perciò vedete, quando noi entriamo nel tempo di Dio, noi viviamo le sue stagioni, si manifestano le liberazioni, le guarigioni, la prosperità. Dai 5 a una persona, vieni qua. Sì, daglielo anche tu. Sì, cari. Quando entriamo nel suo tempo, manifestiamo le stagioni di Dio, cioè vediamo finalmente le cose che non abbiamo mai visto. Vediamo finalmente l'invisibile diventare visibile. Finalmente il regno di Dio che si vede. Alleluia, ma fino a quanto io vi sopporterò, disse il Signore. Signore, aiutaci a capirle le cose, per praticarle. Amen. Matteo 16, 24. Quando noi riceviamo Gesù come Salvatore, inizia il tempo di morte della vecchia natura. Questo è il tempo che nessuno vorrebbe passare, perché tutti vorrebbero tenersi qualche cosa di vecchio. E tutti vogliono evitare, ma è inevitabile, se vogliamo cambiare veramente la nostra vita, deve morire tutto quello che non fa parte del regno di Dio nella nostra vita. Tutto quello che non c'è in cielo non deve essere neanche nella nostra vita. Amen? Perché Lui che viene a abitare nella nostra vita, diventiamo il regno di Dio. E nel regno non si fuma, non si critica, non si è increduli. Dentro il regno c'è successo, tutte le cose avvengono. Ecco perché Gesù, ogni cosa che chiedeva, il Padre glielo dava. Era costretto, perché lui viveva i tempi del Padre, i tempi di Dio, e tutto si compiva nella sua vita. Allora Gesù disse ai suoi discepoli, se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso. Vuol dire, smetti di pensare a te stesso. Prendi la tua croce e mi segui. Perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà. Ma chi avrà perduto la propria vita, per amore mio, la ritroverà. Vedete che per ogni cosa c'è una sua stagione. La rinuncia, c'è un tempo di rinuncia. Se tu non entri nel tempo di Dio e non rinunci, lui dice a te stesso, perciò tutto quello che tu fai per te stesso, ogni cosa che fate, fatela alla gloria di Dio. Avete un buon stipendio? Quando lo prendete, dite gloria a Dio. Non ti lamentare che non ti basta, perché Dio provvede. Non avere paura di dare per il regno di Dio la tua decima, la tua offerta. Perché quando tu pensi così, tu sei fuori dal regno. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato. Amen? Questa è una delle mie esperienze, la faccio mia, da sempre, dall'inizio della mia conversione. Dice, perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi avrà perduto, cioè vuol dire perdere tutte quelle cose che non danno gloria a Dio, tutte quelle cose che ci impediscono di entrare nel tempo di Dio per ricevere le stagioni di Dio. Perciò i tempi di Dio servono per maturare il carattere, le stagioni servono per manifestare la gloria di Dio nella nostra vita, perciò attraverso segni, prodigi, miracoli, prodigi, tutto quello che il mondo sta aspettando di vedere. Allora, Dio ci usa, usa tempi e stagioni della vita per cambiarci. Ma voglio dirti una cosa, voglio ricordarti una cosa. Che Dio ti accetta così come sei, che Dio ti accetta così come sei, dillo alla persona vicino a te, Dio ti accetta così come sei, con tutti i tuoi difetti. Ma non per farti rimanere così come sei. Amen. Perché se rimani così come sei non basta. Dio ci accetta con tutti i nostri difetti, i nostri modi di pensare, ma ci lavora per cambiarci e per essere simili al modello originale, che è Gesù. Sapete, Israele ha avuto un tempo che Dio l'ha visitata, ma loro hanno mancato e rifiutato il tempo di Dio per cambiare. È un popolo che ha pagato un prezzo molto alto, viene chiamato il popolo dal collo duro. Luca 19,14. E abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra, perché tu non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. Com'è importante entrare nel tempo di Dio. Matteo 27,23-25. Ma il governatore disse: pure, che male ha fatto? Ma essi gridavano ancora più forte: crocifiggilo. E tutto il popolo rispose: il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli. Pensate che maledizione Israele è caduta addosso. E se la sono portata dietro ricevendo distruzione, morte e persecuzione, lo sappiamo. Perciò Dio ci dà dei tempi di recupero per avvicinarsi, consacrarci, santificarci. Filippesi 2,12. Perciò, miei cari, come mi avete sempre ubbidito, non solo quanto ero presente, ma molto più ora che sono assente, compite, cioè lavorate la vostra salvezza con timore e tremore. Perciò Dio ha uno scopo, un fine per ognuno di noi. Lui non fa le cose così. Se Dio ti ha fatto passare un certo momento, c'è uno scopo. Non ti lamentare. Forse abbiamo fallito in qualche area della nostra vita passata, ma puoi ricominciare oggi per il futuro, entrando nel suo tempo. Ebrei 3,7. Perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nella provocazione, nel giorno della tentazione nel deserto, dove i vostri padri mi tentarono, mettendomi alla prova pur avendo visto per 40 anni le mie opere. Quante persone vedono la gloria di Dio e poi continuano a fare le cose della vecchia natura. E allora questo, poi ci sono le lamentele. Perciò se non comprendiamo i tempi di Dio, non ci prepariamo, non cambiamo, se non ti prepari non puoi neanche ricevere nulla. Dice che Gesù ha dovuto prepararsi nella sua vita per poi manifestare le stagioni che Dio aveva preparato per lui. In quei 3 anni abbiamo visti segni, prodigi, miracoli. Quello che lui ha fatto è, noi siamo il frutto di quello che lui ha fatto. Se siamo qui, se lui è qui, è perché Gesù è entrato nel tempo di Dio. E noi siamo la sua stagione. Siamo il frutto del tormento. E lui dice, vedendo lui, te, ognuno di noi, lui è andato su quella croce, perché è entrato nel suo tempo. E oggi siamo la stagione di Dio. Amen? Finendo. Secondo Samuele 21,1. Al tempo di Davide ci fu una carestia per 3 anni continui. Vi ricordate questa parte? Davide cercò la faccia dell'Eterno e l'Eterno gli disse: questo avviene a motivo, ricordatevi questa parola, a motivo di Saul e della sua casa sanguinaria, perché egli ha fatto morire i Gabaoniti. Allora, ci fu un tempo di carestia per 3 anni. E Davide diceva: ma perché, Signore? Io ti sto servendo. Che cosa c'è che non va? C'era un legame che era rimasto legato, no, al tempo di Saul. Perché Saul aveva fatto, non doveva uccidere i Gabaoniti, perché avevano fatto una promessa, sono usciti fuori dal voto, e questa cosa è diventata una maledizione per Israele. E Dio le disse: a motivo di quella cosa, oggi voi avete la carestia. E noi sappiamo che poi la carestia finì perché si è dovuto pagare poi un prezzo di questo. Perciò se tu hai vissuto un tempo particolare, un tempo di sofferenza, no? Ricordate che c'è sempre un motivo. Non dire chissà perché Dio, c'è sempre un motivo. E se tu chiedi, come Davide ha chiesto, lui ti dice il perché di certe cose. Perciò nulla avviene per caso. dobbiamo entrare nel tempo per riflettere e per decidere oggi di non vivere più una vita mediocre evangelica, cari. Anche se io sono evangelico, io non mi accontento più di essere un cristiano evangelico, io voglio essere una stagione. Signore, fammi diventare una stagione, fa che gli altri vedano che io sono tuo e che attraverso di me tu puoi fare segni, prodigi e miracoli. Allora il mio compito è entrare nel tempo di Dio, Lui manifesterà le sue stagioni attraverso di te e segni, prodigi e miracoli si vedranno attraverso la tua vita. Perché Dio, sapete, amore e vuole il bene della sua creatura e dei suoi figli. E per finire voglio leggervi questi versi. Questi versi il Signore me l'ha dati l'altra settimana e mi ha dato una risposta. In Isaia 45. Me lo sono stampato così posso leggerlo qui. Dice così questo verso, dal versetto 5. Isaia 45, dal versetto 5. Io sono il Signore e non ce n'è alcun altro. Fuori di me non c'è altro Dio. Io ti ho preparato sebbene non mi conoscessi. Perché da Oriente a Occidente si riconosca che non c'è altro Dio fuori di me. Io sono il Signore e non c'è alcun altro. Io formo la luce e creo le tenebre. Lui è Dio e può fare quello che vuole. Lui non manda malattie, ma Lui crea avversità. E uno dice, ma come, Dio mi crea avversità? Sì. Non ci vedo. Perché Lui è il Signore. Quello che Lui fa è il meglio per noi. Affinché tutti possano riconoscere, tu e io questa mattina, che quello che Lui ha fatto anche nel passato, quando tu non lo conoscevi ancora. Lui dice, io formo la luce e creo le tenebre. Do il benessere e creo l'avversità. Io il Signore sono colui che fa tutte queste cose. E fin qui mi sono chiesto, Signore, ma perché crei l'avversità? Io sono un figlio, io non vorrei l'avversità per mio figlio, no? Cerco di aiutarlo per non farle passare l'avversità. Ma lui ci conosce e sa come siamo fatti. E poi ho continuato a leggere. È arrivata la risposta di Dio. E dice, cieli, dite cieli, cieli stillate dall'alto, le nuvole facciano piovere la giustizia, si apra la terra e sia feconda di salvezza, faccia germogliare la giustizia al tempo stesso. Io, il Signore, creo tutto questo. E questi sono i versi che mi hanno fatto veramente rallegrare. Lui crea avversità, crea momenti difficili nella nostra vita perché i cieli si possono aprire sulla nostra vita. Tante volte se non c'è avversità io non cambio. Se non mi trovo nel bisogno non piego le mie ginocchia. Molte volte è Dio che ci conosce, Lui è Dio e Lui crea queste cose. Lui dice che crea le tenebre e crea l'avversità. Perché? Perché si possono aprire i cieli sulla nostra vita. Perché si apra la terra e sia feconda di salvezza. Sapete, la parola salvezza qui vuol dire tante cose. Vuol dire pace, vuol dire salute, vuol dire prosperità economica, vuol dire un sacco di cose, no? Faccia germogliare la giustizia al tempo stesso, al tempo, quando noi entriamo nel tempo di Dio, e allora le cose accadono. Quando io sto nel tempo di Dio, il mio carattere cambia e Lui manifesta le sue stagioni e attraverso di me Dio farà segni, prodigi e miracoli, e questo lo vuole fare anche attraverso di te. Perciò voglio dirti, non ti accontentare delle piccole cose, ci sono state grandi cose preparate per noi. Amen. Tempi e stagioni di Dio. Facciamo un forte applauso al Signore. Amen. Amen. Alleluia, alzatevi in piedi, così vi sgranchite le gambe, cambiamo posizione, ma non l'attitudine che abbiamo nel nostro cuore, amen? Lì dobbiamo cambiare il carattere per poter cominciare a ricevere. Molte volte Dio ci fa aspettare i suoi tempi, perché se io non cambio, Lui non cambia le cose. Fratelli, vi prego, vi scongiuro, non siate dimentichevoli, non siate superficiali, ok? La parola di Dio viene perché Dio ha fretta di cambiare noi, se entriamo nel suo tempo, Dio ha fretta di manifestare la sua gloria. Se c'è avversità, entra nel suo tempo, chiedi perdono, raddrizza la sua strada e Dio comincerà a fare cose soprannaturali. Alzate le vostre mani. Padre, grazie. Signore, vogliamo ringraziarti per i tuoi tempi e le tue stagioni. Grazie, Signore, perché tu hai un solo desiderio, farci entrare nel tuo tempo per cambiare la nostra vita, per cambiare il nostro carattere, la nostra vecchia natura e manifestare le tue stagioni, Signore, attraverso di noi al mondo, affinché il mondo creda, dice la Bibbia. Signore, ti preghiamo, Padre, aiutaci a comprendere, a capire queste cose importanti, affinché possiamo fare un salto di qualità. Signore, da credenti vogliamo diventare discepoli. Non ci basta, Signore, essere dei credenti abitudinari, che hanno la Bibbia, che vengono al culto. Vogliamo diventare discepoli, che vanno dietro al Maestro, che assomigliano al Maestro, che fanno le cose maggiori del Maestro. Vogliamo entrare nel tuo tempo come è entrato il tuo figliolo Gesù, Signore. E quando lui parlava le cose avvenivano, quando lui parlava, Signore Gesù, tutto si muoveva, Signore, e veniva manifestata la stagione dell'Eterno qui sulla terra. Padre, ti preghiamo, Signore, fa che non possiamo perdere il nostro tempo, ma che possiamo entrare nel tuo tempo, in questo tempo, Signore. Non vogliamo, Signore Gesù, veramente trastullarci facendo culto dopo culto, ma cambia la nostra natura, cambia la nostra vita. Aiutaci, Spirito Santo, affinché ci sia una trasformazione, un rinnovamento nella nostra mente, che possiamo pensare come te, Signore, per poter agire e vivere come te, Padre. Grazie, Signore, per la tua Chiesa. Grazie, Signore, perché tu, Signore, stai operando e stai facendo conoscere cose che prima non si conoscevano. Tu hai detto che negli ultimi tempi la conoscenza aumenterà, Signore, ed è vero, Padre. Ti stai portando a un livello superiore di crescita spirituale attraverso rivelazioni che prima non c'erano, perché tu hai fretta, Signore, vuoi salvare prima che le persone muoiano, prima che si perdano, prima che l'inferno si riempia, Padre. Noi siamo chiamati a svuotare l'inferno, Signore, e sento, Signore, veramente un segnale per questa umanità, Padre. Tu hai detto che siamo il sale e la luce del mondo. Signore, io ti prego, Padre, che le persone intorno a noi possano vedere chi siamo, che siamo figli, figli di luce e figli di sale, Signore, che possiamo dare il sapore e luce a questa oscurità, Signore, che la nostra vita possa veramente essere un segnale di cambiamento per altri. Signore, manifesta, Signore, le tue stagioni nella nostra vita, Padre. Signore, ti preghiamo, Padre, dai, Signore, segni, prodigi e miracoli. Signore, fai crescere la tua Chiesa, dai intendimento, rivelazione, Signore, fa che non possiamo lamentarci, Signore, anche dei momenti di difficoltà, Signore, perché tu ci stai cambiando, tu ci stai cambiando, tu ci stai trasformando, Padre. E quelli che risponderanno, Signore, a questa chiamata saranno quelli, Signore, che tu userai in questo ultimo tempo prima del tuo ritorno. Signore, a te la lode, la gloria, l'onore e la riconoscenza. Signore, grazie, Padre. Signore, io decido di entrare nel tuo tempo. Signore, fa che ognuno di questi cari possa decidere di entrare nel tuo tempo per essere cambiati, Signore, e ricevere, Signore, le tue stagioni, Padre. Grazie, Signore, a te la lode e la gloria, nel nome di Gesù il Signore. Amen e amen. Forte applauso al Signore, cari. Amen. Alleluia. Amen.